nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
Tutto sotto controllo.
Sempre, sempre tutto sotto controllo. Anche il lunedì mattina.
Anche il lunedì mattina, anche se questo lunedì mattina non sei con la tua abituale collega di lavoro.
È vero, oggi ma sono in ottime mani.
Grazie, sono molto perfetto. Sono molto contenta di sentirtelo dire, Paolo. Rosy comunque ritorna, non ti preoccupare.
Non ho dubbi. Ma ho ridotto la mia dose. Da 7000 sono passato a 3500 caffè. Per citare la canzone che hai fatto sentire prima,
che abbiamo sentito questa mattina. Perfetto, va benissimo così. Però cominciamo un po' a fare colazione anche.
Dobbiamo conoscerci.
Comunque, no?
Come si fa una colazione? Si fa in modo salutare, quindi bisogna parlare per esempio dei cereali, che sono molto popolari, e c'è una ricorrenza molto particolare, quella del brevetto dei cereali della Kellogg, che arriva proprio in questi giorni, molti molti anni fa.
Proprio oggi, se vogliamo essere specifici, nel 1896.
Ecco. Quindi
io nascevo 100 anni dopo.
Ma dai.
Nel 96 dei 900, però.
Quindi sei figlia di cereali.
Esatto,
in certo senso.
Assolutamente,
ecco.
Sì.
E ci sono molte storie curiose e carine che riguardano questo argomento. Se vuoi possiamo cominciare a raccontarne un paio?
Dai, volentieri, molto
allora,
volentieri.
C'è un film del 1994, si chiama Morti di salute, regia di Alan Parker,
okay,
che racconta la storia della genesi dei cereali Kellogg, che però è, come dire, leggermente romanzata. Il film è spassosissimo, gli attori sono di tutto rispetto, ci sono persone straordinarie come Anthony Hopkins, Bridget Fonda, Matthew Broderick.
Vabbè, ma che
veramente
cast!
Grandissimo, divertentissimo, rigodibile in qualunque momento. Però la racconta un po' esagerata, un po' in stile hollywoodiano,
okay,
per cui sembra che i cereali siano stati inventati dal creatore appunto di questo prodotto per reprimere le attività amorose delle coppie,
ah,
e non solo. Questa è la leggenda che gira e che viene amplificata nel film.
Cioè, quindi il cereale nasce per appunto reprimere delle pulsioni proprio,
esatto,
no?
Sì,
okay,
sì.
L'idea,
secondo, perlomeno quello che circola è questo. Ci sarebbe questa intenzione da parte del creatore di fare questo approccio. In realtà lui era un salutista, aveva delle idee molto particolari, okay, su J.H. Kellogg, da qui il nome del prodotto appunto.
Sì.
Che per quel che riguarda la salute, e lui ci teneva molto anche alla castità, all'astinenza all'interno della coppia.
Della coppia.
Era un po' fissato su,
okay,
queste cose. Erano,
okay,
anche tempi un po' particolari.
Un po' diversi, sì, un contesto storico differente dal nostro.
Ma secondo il sito antibufala Snopes.com non ha mai creato un nesso esplicito fra i cereali e la repressione delle pulsioni amorose.
Di conseguenza non c'è una base scientifica.
No.
Okay,
no. Lui già non avere basi scientifiche di suoi nell'avere questa teoria. Ma poi non c'è neanche. Ha scritto delle cose che messe insieme, prendendo una cosa e l'altra, potrebbero indicare che sì, lui forse pensava che un cereale, che nella sua versione originale fra l'altro sapeva fondamentalmente di cartone.
Di cartone, ma certo,
ecco,
poi il zucchero è arrivato dopo.
Lo zucchero. Poteva far passare un po' di appetito anche in un altro senso.
In un altro senso, ok.
E invece no, quindi è leggenda metropolitana, ma resta comunque godibile questa storia, perché viene da chiedersi, ma dietro i prodotti che oggi consideriamo assolutamente normali, che storie ci sono? Qualcuno li ha inventati, prima non c'erano? Com'era il mondo senza?
Immaginate
un mondo senza cereali.
Ma difficile, difficile soprattutto il lunedì mattina, secondo me, il mondo senza cereali.
E ci voglio.
Siamo partiti con la prima storia che hai già sfatato, quindi direi siamo carichissimi a colazione. Tra l'altro, se intanto ci volete scrivere qual è stata la vostra colazione di stamattina, 079 873 8073. Have you ever put your heart inside the biggest roller coaster? Allora, Paolo, ci stanno scrivendo: questa mattina ho mangiato cereali d'avena, yogurt greco e fragole. Una banana con un bicchiere di latte per colazione questa mattina. Insomma, ci stanno arrivando un po' le vostre colazioni.
Sì, questo fa venire l'acquolina in bocca a un sacco di gente.
Esatto, io non ho ancora fatto colazione stamattina, quindi se sentite dei gorgorii, è il mio stomaco che richiede cibo. Ma rimaniamo sull'argomento colazione, nello specifico cereali. Stiamo parlando dei cereali della famiglia Kellogg, sì. Cornflakes, penso tra i più famosi al mondo. Il brevetto dei Cornflakes veniva proprio fatto il 14 d'aprile del 1896, quindi oggi, ma nell'Ottocento. E quindi ne stiamo un po' parlando, vi stiamo raccontando un po' di storie.
E c'è fra l'altro una storia che ormai è passata, visto che è più di un secolo che sono stati creati. Il signor Kellogg, John Harvey, sì, aveva delle idee molto particolari, ma suo fratello Will non era d'accordo.
Oh, okay.
C'era una lite in famiglia perché John Harvey, l'inventore vero e proprio, non voleva assolutamente che ci fosse aggiunto dello zucchero alla ricetta. Invece Will ha detto: dobbiamo vendere, non possiamo vendere cartoncino.
No, direi di no.
Perché John Harvey invece voleva proporlo come prodotto nutriente e salutare, adatto alle persone malate e convalescenti, dice il prodotto.
Okay.
Sì, quindi era quasi un medicinale. Perché la sua idea era di creare un alimento per la colazione che contrastasse l'indigestione, che all'epoca era un malanno comune
America
di fine Ottocento.
Sì,
e
certo,
che avesse anche un altro bonus dal suo punto di vista: era conforme alla rigidissima dieta vegetariana della chiesa avventista del settimo giorno, di cui faceva parte John Harvey Kellogg
con la sua famiglia. Ma certo.
E quindi ci sono dei dettagli abbastanza, come dire, pittoreschi,
per
mancanza di parole migliori, dove si descrivono esattamente questi disturbi molto comuni nell'epoca. Quindi tu pensi la romantica epoca dell'America della fine
dell'Ottocento.
Invece, in realtà, moltissime persone soffrivano di una cosa che all'epoca veniva chiamata dispepsia. Era un insieme di, tenetevi forte, flatulenza, costipazione, diarrea, bruciore di stomaco e generico mal di stomaco.
Tutte le abbiamo dette, quindi doveva, quindi, i cereali senza lo zucchero, per come li aveva pensati, sì, il signor Kellogg, aiutare per questo tipo di,
esatto,
disturbi che erano molto comuni.
E in effetti pare che funzioni,
ma no? Ci può stare assolutamente. Io ho sentito anche, anzi ho provato su pelle un giorno che sono andata a mangiare in un ristorante coreano. Sai, la cucina asiatica della Corea, della Cina, del Giappone hanno tanto glutammato, quindi sono pesanti anche, no? Poi magari mangi qualcosa di piccante, diciamo che la serata non è che necessariamente digerisci sempre bene. Ma in Corea fanno un tè caldo con base di cereali, quindi c'è la classica bustina come sempre, ci sono dentro quelle che sembrano le erbette del tè, ma in realtà sono cereali, e profuma proprio di cereali. E vi assicuro che digerire con quello è molto molto più semplice.
Bene,
quindi forse
proviamo.
C'è stata un po' di influenza coreana,
non si sa mai,
nel periodo.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Splendido, splendente, questo mondo è fine.
Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come easy when
ancora buongiorno, buona mattinata a tutti coloro che si sono collegati adesso su Rete 3. Questo è Niente Panico. Io oggi sto cercando nel migliore dei miei modi di sostituire Rosy. Sono Alice e sono in compagnia di Paolo Attivissimo. E Paolo, io ho una cosa da chiederti.
Sì, dimmi.
Allora, mi sono recentemente arrabbiata ai microfoni di Rete 3 per questa cosa qui. Ho visto che stanno esplodendo sui social queste immagini generate da ChatGPT.
Sì.
Che prima erano un po' quelle appunto sullo studio Ghibli e Hayao Miyazaki nella sua stessa arte, e lì mi sono arrabbiata parecchio, ma adesso ci sono i bambolotti, cioè lo starter pack.
Sì,
no?
Sì.
Non so come dire, che puoi fare la tua Barbie praticamente.
Sì, sì, infatti è la nuova moda del momento, la mania di creare delle immagini in stile bambolina.
Sì.
Ma proprio bambolina nella scatola.
Sì, con i gadget.
Esatto.
Anche proprio.
Prendi una tua foto, descrivi a ChatGPT o a Copilot di Microsoft il contenuto di questa confezione e lui ti crea un'immagine che corrisponde a quella descrizione, più o meno.
Più o meno,
a
sì.
Volte delira, dice sì, delle sì. Cose sue, a volte la faccia che ti propone non somiglia per niente alla tua. E tu allora cosa fai? Ritenti finché ne viene fuori una decente. Il problema è che queste cose sono divertenti, carine, alcune vengono anche usate per fare comunicazione sociale, politica, anche per sdrammatizzare degli eventi o per pubblicizzarli.
Sì.
E quindi possono avere un'utilità sociale, ma molto spesso sono, come dire, dei momenti di autocompiacimento, la faccio anch'io perché è la moda, lo stanno facendo tutti.
Certo,
e
certo.
Tu hai dei dati sui consumi energetici che sono decisamente interessanti.
Io ero andata un pochino a guardare quelli che erano i consumi energetici delle immagini in stile Studio Ghibli, no? Proprio perché io da grande fan ero, mi sono sentita, non so, profondamente offesa quando ho cominciato a vederle in giro.
Sì.
E sembrerebbe che queste immagini consumano tra gli 0,1 e gli 0,5 kWh. E quindi, per esempio, se un'immagine richiede 0,5 kWh, è come mettere il ferro da stiro in funzione per 30 minuti o usare il microonde per circa 40 minuti. Cioè,
per una singola immagine.
Per una singola immagine che consuma 0,5 kWh. Quindi, tanto.
È tanta roba. Sì, in effetti non ci facciamo caso perché l'energia usata per generare queste immagini non arriva dai nostri dispositivi.
No, certo.
Un altro dato che cito spesso è questo calcolo secondo il quale il consumo di energia per generare un'immagine o anche semplicemente per interrogare una di queste intelligenze artificiali è talmente elevato che se l'energia arrivasse dalla batteria del proprio telefonino,
sì,
sarebbe scarico dopo 4 domande.
Dopo 4 domande?
Sì. O 4 immagini generate.
Certo, certo.
E c'è una ricerca, la professoressa Gina Neff della Queen Mary University di Londra ha dichiarato alla BBC che ChatGPT consuma talmente tanta energia che è l'equivalente, consuma più elettricità in un anno di quanta ne consumino 117 paesi del mondo messi
non
insieme.
È vero, assurdo, è qualcosa di... Poi in un periodo comunque storico in cui l'energia è un tema, no, tra le rinnovabili,
infatti,
nucleari,
infatti,
eccetera eccetera, se ne parla tantissimo, e quindi è incredibile che appunto... Poi soprattutto la cosa che mi sorprende è che mentre tu stai facendo le richieste non ti rendi conto, cioè tu pensi
infatti.
Un'applicazione come un'altra. Beh, questo sicuramente sono dati che ci possono portare a riflettere parecchio sulle nostre abitudini,
sì,
in questo senso, e su quello che sarà il futuro della nostra relazione con le intelligenze artificiali generative.
Assolutamente, c'è una bella sfida, affrontiamola bene e risparmiamo energia.
Myself go sitting on a night train looking at the flashing lights. They say it never strikes in the same place, but it got us both tonight. We don't care. We don't.
queste bamboline generate dall'intelligenza artificiale che tanto ci piacciono, ma non sempre, insomma, producono, anzi consumano, sempre consumano tanto. Ci siamo posti una domanda, sì, oggi, perché è un altro anniversario in particolare, no? Il sì, 14 aprile 1912, ahimè, il Titanic urtava un iceberg. Quindi tu giustamente ti sei posto una domanda interessante, secondo
sì,
me.
Ma se dovessimo fare oggi la bambolina di ChatGPT di Rose e di Jack, che cosa metteresti nel kit degli accessori?
Un salvagente?
Sì, una porta fatta un po' più, che galleggia un po' meglio,
un po' più grande, stavano in due.
Spoilerone sul finale, ma ormai finché un po' di anni possiamo farlo.
Direi proprio di sì. Dunque, dicevamo, un anniversario importante, la notte del 14 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, il Titanic colpì un iceberg nell'oceano Atlantico settentrionale e poi, insomma, sappiamo tutti come è andata a finire, nonostante, ecco, la stessa nave fosse poi considerata praticamente inaffondabile. E poi è arrivato anche il famosissimo film che conosciamo bene tutti quanti.
Sì, e su questo argomento è bello il praticamente inaffondabile, che è sempre quella clausola che ti salva quando poi ti fanno,
sì,
causa.
Esatto,
no,
abbiamo scritto...
Ho detto inaffondabile, praticamente inaffondabile. In effetti era pensato per poter galleggiare con 4 scompartimenti allagati e invece se ne allagarono 6.
Sì.
Perché il taglio fu trasversale e quindi tanti di questi scompartimenti si allagarono. E c'è una ricerca, è stata pubblicata pochi giorni fa in occasione dell'anniversario, una nuova produzione che documenta con delle scansioni 3D la situazione del relitto. Quindi oggi puoi vedere, si chiama Titanic The Digital Resurrection, sono state utilizzate 700.000 immagini fatte con delle scansioni, con dei sommergibilini automatici che sono andati sul luogo del relitto a 3.800 metri di profondità, e oggi puoi vedere in una specie di modello 3D esattamente come sono disposti anche i più piccoli dettagli,
okay,
anche per esempio le valvole della sala macchine che sono rimaste aperte perché gli addetti alla sala macchina eroicamente sono rimasti al loro posto a far funzionare i generatori in modo che i passeggeri potessero evacuare la nave,
certo,
con la luce, perché era notte,
sì, sì,
non
sì,
c'era nulla e quindi tenere accese le lampade della nave. Infatti i testimoni raccontano che la nave si inabissò con le luci accese
certo,
grazie al sacrificio di questi marinai.
Incredibile storia.
E oggi si può effettivamente scoprire in dettaglio che cosa è successo con una breccia sorprendentemente piccola. E oggi fra l'altro si possono scoprire anche degli aneddoti molto particolari, perché noi conosciamo tutti la storia del ritrovamento del relitto del Titanic grazie al fatto che Robert Ballard era andato a fare una spedizione apposta
per cercarlo,
ma
certo,
non è andata realmente così.
Perché
Robert Ballard era un membro della Marina Militare Americana,
ok,
che usò la giustificazione pubblica della ricerca del relitto del Titanic per avere a disposizione sommergibilini militari
anche
a quelle profondità.
Ok.
Ma era la ricerca del Titanic era una missione di copertura per cercare di trovare il relitto di 2 navi nucleari,
sì,
dei sommergibili nucleari della Marina degli Stati Uniti che si erano inabissati,
okay,
lo Scorpion e il Thrasher, affondati negli anni 60,
sì,
quindi 20 anni prima. E lui negli anni 80 riesce a trovare questo relitto, ma è soltanto una scusa.
Lui era già
in giro per altre cose. Nella stessa zona c'erano i sommergibili, li ha trovati, non ha detto niente ai militari.
Ma ha solo detto: ho trovato il Titanic.
Vedi?
Hai capito?
A volte dietro una storia straordinaria c'è un'altra storia straordinaria. You.
Un sacco nero, un sacco che penso l'amore a un gatto nero. Litigavamo con un sacco bello in sottofondo, io sotto in fondo non c'ero. In un oceano di ricordi non ci siamo accorti, giriamo in cerchio alla deriva su un giro d'accordi. Non mi veniva mai il tuo nome i primi giorni, ora lo grido da una riva e non torni. Il cielo un po' meno stellato, sotto le luci accese della fama. Sto male ma non so che è stato, difficile capire chi mi ama. Non sai più dove vuoi scappare, basta che sia lontano da me. Ricorda di dimenticare anche il letto migliore di me. Dici ti manca l'aria con me. E vuoi tornare a casa ma non sei più casa. Cos'è se ti svegli senza di me? Non so più se l'amore è un fatto. Il fatto è che quello che ho fatto vale zero. È tutto cancellato in un soffio. Il cielo è costellato e non soffro. Dico non ti amo e non è affatto vero. Un sasso nello stomaco ed ho fatto meno di quello che speravi e non posso dire che il mio futuro è anche il nostro. Non so più se un cielo stellato, solo le luci accese di una sala. Sto male ma non so che è stato, come fai a tradire chi ti ama? Non sai più dove vuoi scappare, basta che sia lontano da me. Ricorda di dimenticare anche il letto migliore di me. Dici ti manca l'aria con me. E vuoi tornare a casa ma non sei più casa. Cos'è? Se vuoi te ne presto un po', se vuoi te li presto. Non sai più dove vuoi scappare, basta che sia lontano da me. Ricorda di dimenticare anche il lato migliore di me. Dici ti manca l'aria con me. E vuoi tornare a casa ma non sei più casa. Cos'è se ti svegli senza di me?
Se ti manca l'aria,
se ti svegli senza di me,
dici ti manca l'aria.
Allora, devo dire che io sono molto emozionata di fare la mia prima diretta al microfono con Paolo Attivissimo, perché tu hai un sacco di aneddoti interessanti, sai rispondere a un sacco di domande che ho e che ha anche il nostro pubblico, ma poi tu ogni tanto a Rosy le porti dei gadget, sì, delle robe un po' così, quindi volevo vedere se anche oggi sei in funzione ispettore gadget oppure
esatto,
no.
Sono ispettore gadget anche questa mattina, perché ho portato, provati per voi, questa è la nuova rubrica, gli occhiali per leggere stando sdraiati.
Gli occhiali per leggere stando sdraiati, ecco, quindi io non vedo l'ora che tu ce ne parli.
Vuoi stare stravaccato a letto e non vuoi metterti la piglia di cuscini dietro per leggere un libro, hai un laptop in grembo e fai come capita a me, no? ti metti a letto con il laptop in grembo e poi ti addormenti, il portatile ti cade in fronte.
In faccia, sì.
Soluzione tecnologica, low tech, quindi zero energia.
Ok.
Gli occhiali con gli specchi incorporati.
Bellissimo!
Si trovano nei principali negozi online, costano pochissimo e tu li puoi mettere e improvvisamente vedi quello che è a 90 gradi davanti a te. Quindi, per esempio, un libro puoi appoggiarlo e lo leggi tranquillamente.
Quindi tu adesso che li stai indossando, Paolo li sta indossando, tra l'altro potete seguirci sui social, sulla pagina Instagram, sì, di Rete3, così vedrete poi presto il video con Paolo e questi occhiali. Tu non mi vedi però.
No, non ti vedo, anche se ho il viso rivolto verso di te, non ti vedo, ma leggo quello che ho sul foglio sotto di me.
Sotto di te? Wow!
Quindi, comodissimo. E la domanda che si fanno molti è: sì, ok, funzionano, ma non è che fanno venire il mal di mare?
Ah, è vero.
E ho fatto la sperimentazione, perché per la scienza questo è altro.
È altro.
In effetti, se tieni la testa fermissima, vanno bene.
Ok.
Ma se sposti leggermente la testa, se sei una di quelle persone che, non so, muove le labbra quando sta leggendo e sposta la testa quando segue la riga della pagina, allora possono venire degli effetti un po' di nausea.
Un po' di nausea.
Ma per il resto, se stai fermo o ferma, funziona molto bene. L'altra cosa che è strana è se decidi di usare un computer portatile. Da informatico non ho resistito.
Beh,
ma
certo,
si può digitare vedendo le mani che non sono dove ti aspetti che siano, ma sono a 90 gradi più in basso? La risposta è forse. Devi abituarti un po'.
Bisogna farti
mouse,
un po' l'abitudine.
Nessun problema. Touchpad, nessun problema. Sfogliare un sito, benissimo. Leggere un libro, nessun problema. Trovare i tasti sulla tastiera è veramente disorientante, ti senti senza corpo.
Devi fare i corsi di aggiornamento di dattilografia in questo
esatto,
caso.
Sì, sì.
Bisogna fare qualcosa di nuovo.
Però funzionano.
Funzionano, perfetto. Grazie mille per averli provati con noi e per noi, e sono veramente curiosi e molto divertenti da vedere. Dunque vi consiglio nuovamente, seguiteci sulla pagina Instagram di Rete3, che tra pochissimo il nostro Alex posterà il video degli straordinari occhiali di Paolo.
I'm talking. I believe in the power of love.
I'm singing. I believe that you can rescue me.
With you, I'm not a little girl. With you, I'm not a man. When all the hurt inside of me comes out, you understand. You see that I'm ferocious. You see that I am weak. You see that I am silly. Freak. But I don't feel too strange for you, don't know exactly what you do. I think when love is pure, you try to understand the reasons why. And I prefer this mystery, it cancels out my misery and gives me hope that there could be a person that loves me. Dominate, you're not my little boy. You see that I am hungry for a life of understanding, and you forgive my angry little heart when she's demanding. You bring me to my knees while I'm scratching out the eyes of a world I want to conquer and deliver and despise. And right while I am kneeling there, I suddenly begin to care and understand that there could be a person that loves me.
Rescue me. I'm drowning, baby, throw water on me.
believe in the power of love. I'm talking, I'm talking. I believe in the power of love.
Allora Paolo, tu oltre a portare bellissime notizie, approfondimenti, gadget strani e curiosi, a niente panico, il lunedì mattina con Rosy vi scambiate un po' anche quelle che sono le cose che vi siete ritrovati sui feed di Instagram ultimamente.
Sì, sì. Abbiamo un po' una rubrica che è l'Instagram strano della settimana. E questa settimana la tiriamo fuori un po' particolare perché so, per esempio tu Alice, hai questa sensibilità per le persone che fanno un rumore mentre mangiano.
Sì, mentre mangiano, mentre bevono. In realtà in generale, anche se respiri troppo forte vicino mi dà un po' fastidio. Okay. Quindi sono molto sensibile ai rumori.
Quindi
sì.
se frequentate Alice, usate l'apnea come metodo di rapportarsi. Esatto. Funziona molto bene. Riduce un po' la conversazione.
Molto molto sì. Poco, ma molto anche poco. Il tempo che si passa.
Allora,
insieme.
perdonami se ti propongo questo Instagram strano della settimana perché potrebbe triggerarti.
Paolo, era andato bene tutto fino adesso con noi due al microfono, ma va bene.
Ok, tappati le orecchie se vuoi, ma invece consiglio di sentire e scoprire la domanda fondamentale che ci si deve fare quando scopri che c'è un uomo in Turchia. Si chiama Cihan Celik.
Ok.
Che ha due asinelli, Sakib e Peanut.
Cioè uno si chiama Sakib e l'altro si chiama Peanut.
Così.
Che carini.
Non so se gli avrà scelti lui i nomi così.
Sì.
E ha deciso di postare su Instagram dei video in cui lui mangia insieme ai suoi animali. Nel senso che lui prende, non so, un'arancia e poi un po' la mangia lui e poi un po' la passa al suo asino che se la mangia. E ha un microfono molto sensibile per cui ottiene questi audio ASMR, cioè l'asinello simpatico che mangia. E tu dici... quanta gente potrà mai seguire una cosa di questo genere? Che noia, passerà... quattro gatti,
quattro
i suoi
gatti.
Amici, non so, il cugino che sta dall'altra parte della collina che lo segue. 1,5 milioni di follower.
1,5 milioni di followers.
Sì, sì,
sai,
sì,
c'è
sì.
Una cosa che a me piace sempre dire spesso è l'internet è un posto meraviglioso. Perché puoi trovare anche gli ASMR degli asini.
E forse ne abbiamo uno.
Quindi sì, faccio un po' di terapia d'urto e ci sentiamo. Ecco. L'asinello che mangia in questo video un limone. Prima ci prova il padrone e poi glielo passa a lui, sentiamo.
Però non gradisce.
No, non tanto. Ecco già qua io. Va bene così. Ecco l'asino, ha preso il limone. Tanto dietro c'è un amico che ride. Ecco.
Sì, ecco.
Vediamo. Sto andando.
Salute, no, no,
salute.
Fermiamo la no,
mamma
non
mia.
Voglio sconvolgerti. Ecco. E lui dice: ma io ho studiato, ho fatto la scuola, ho fatto il corso, ho seguito tutti i tutorial su YouTube, voglio diventare un influencer, so come fare. Poi arriva questo che con due asinelli che masticano si fa 1,5 milioni e tu ti chiedi: ma io ho sbagliato tutto.
Abbiamo sbagliato tutto.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto è un fuga torno sempre. Parlare senza un posto a cui arrivare, consumo le mie
scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Allora, se Diodato non può sopportare il silenzio, io non posso sopportare il rumore.
Vi siete trovati?
Ci siamo trovati. Tra l'altro voglio mandare un saluto e un abbraccio forte a Claudia, che mi scrive: anche a me danno fastidio i tuoi stessi rumori e anche chi respira forte. Mi consola sapere che non sono da sola, mi odiano tutti però. Lo so, Claudia, la nostra è una vita molto difficile, ma secondo me siamo nel giusto, perché siamo delle adulte che sanno masticare bene. E quindi ti mando tutto il mio abbraccio e il mio sostegno. E prima di salutarti, Paolo, voglio leggerti giusto due messaggi che ci sono arrivati in merito agli occhiali da lettura per leggere da sdraiati, che hai portato oggi, che potete vedere già adesso nelle stories di Instagram del profilo di Rete 3. E ci scrivono: me li hanno fatti mettere durante la risonanza magnetica, salvano i claustrofobici.
Carina come idea.
Perché puoi vedere fuori dal tubo della risonanza.
Esatto,
no?
Quindi guardi verso uno spazio aperto. Molto. Puoi anche contemplarti le dita dei piedi,
se vuoi, esatto. E magari pensi di meno al fatto che sei dentro chiuso. E poi ci dicono: questi stessi occhiali specchiati esistevano già, ma al contrario, per vedere in su per gli scalatori, perché mentre uno è sulla parete, l'altro deve costantemente guardare in su per assicurare in maniera efficiente il compagno. Per non farti venire il torcicollo, ovviamente hanno pensato a questi occhiali, ma al contrario.
Ecco, questa è la cosa che a me crea inquietudine fortissima, perché sono su una parete.
Già
questo mi mette in difficoltà, l'idea di essere con il vuoto sotto, aggrappato a una parete con le dita, e non ho neanche la possibilità di guardare, perché ho gli occhi che mi guardano in su attraverso questi specchi. Lo lascio fare a chi lo sa fare.
Esatto, facciamo che l'arrampicata io e te in un'altra vita.
O con la corda di sicurezza.
Esatto, ma assolutamente.
Con un grosso materasso sotto.
Esattamente. Paolo, prima di salutarci, però dobbiamo fare ricordare due cose, due appuntamenti.
Allora, ce n'è uno che è il podcast del Disinformatico, che sarà disponibile oggi pomeriggio intorno alle 17:00-17:30 www.rsi.ch/ildisinformatico, e lì trovate tutta una storia molto particolare. Si parla molto di intelligenza artificiale, ormai non ne possiamo quasi più.
Vabbè,
e lo fanno anche i truffatori. Hanno inventato una nuova tecnica di truffa e di attacco informatico che usa specificamente l'informatica dell'intelligenza artificiale. ufficiale. Ah. Si chiama slop squatting.
Ok, che sono sì. gli squat.
Sì, no, no, non è un'altra cosa. È complicato e per questo ho pensato ci vuole una puntata di podcast per raccontarla, perché è una cosa che potrebbe capitare a tutti noi di incontrare. Se lo sai, soprattutto se sviluppi software o se hai qualche cosa che riguarda lo sviluppo della programmazione, può essere utile sapere che esiste questa tecnica fresca fresca. I creativi del crimine non dormono mai.
Non dormono mai, no. È proprio proprio vero. E io vi ricordo che anche la puntata di Serotonina, come tutte quelle Serotonina e Niente Panico, come tutte quelle passate a conduzione con Rosy, le trovate sempre sul sito rsi.ch sotto Rete 3. Noi vi salutiamo e tu tornerai settimana prossima a questo orario,
sì,
insieme a Rosy.
Con una veste particolare.
Ah,
lo scoprirete settimana prossima.
Non vedo l'ora allora. Grazie mille Paolo e buona giornata.
Grazie a te Alice.
Ciao ciao.